Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Il salmo di oggi ci invita all'inizio della messa a chiedere il dono più grande, corrispondente al comandamento più grande, l'amore per Dio.
Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi. Ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, liberami, Signore. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli, ero misero ed egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato. Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
Anche questo salmo non ha un titolo, eppure nella versione greca il titolo c'è. Alleluia. Cioè, diciamo la versione greca toglie l'alleluia finale al salmo precedente e lo considera il titolo di questo salmo. Soprattutto noi con la nostra meditazione seguiamo la 70 che considera questo salmo e quello successivo come due salmi distinti, mentre l'ebraico li considera un unico salmo. Noi possiamo poi considerare anche il rapporto fra questi due salmi, visto che l'ebraico lo considera un salmo solo, però possiamo, confortati dall'acetato, considerare due salmi distinti, come facciamo nella nostra lezione. Ecco, vediamo insieme questo salmo.
In greco è molto bella l'alternanza dei verbi, o come sono resi in greco i verbi, non so se si possa dire, sono resi i verbi dall'ebraico, io questo non lo so, però appunto al primo versetto comincia con un passato, o amato, perché il Signore esaudirà la voce della mia supplica. E quindi mi sembrava che qui fosse proprio una confessione del salmista, appunto della sua speranza, come si diceva già ieri, e della certezza del sostegno del Signore e del suo l'ascolto della preghiera del misero, della preghiera dei piccoli che sono custoditi dal Signore, e in particolare al versetto 6, appunto, dove dice la traduzione ero misero ed egli mi ha salvato, il greco dice custodisce i piccoli il Signore, sono stato umiliato e mi ha salvato. Quindi questo verbo sono stato umiliato mi faceva venire in mente sempre nell'onda un po' che abbiamo seguito, perlomeno che io ho seguito in questi giorni dell'Esodo. Allora mi è venuto in mente il capitolo 8 del Deuteronomio, dove appunto si dice questa cosa del popolo, dice egli ricordati tutto il cammino che il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato noi i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, eccetera, ti ha fatto provare la fame. Quindi riconosci nel tuo, in cuor tuo, come un uomo corregge il figlio, così il figlio, il Signore tuo Dio corregge te. Quindi così mi sembrava veramente la preghiera del popolo che vuole essere fedele e che ha nel Signore il suo sostegno, colui che ascolta.
Mentre Giovanni parlava, io non avevo pensato al fatto che sono lo stesso salmo. Certo, cominciano, almeno dal punto di vista così delle espressioni, cominciano allo stesso modo. Ho creduto perché il Signore ascolta, ho amato perché il Signore ascolta, così in tutte le versioni, Salmo 114, 116 e la Salmo 115, ho creduto, perciò ho parlato. Mi sembra che sia due aspetti dello stesso atteggiamento. Amo perché ascolta, ho creduto, perciò ho parlato. Cioè la base della supplica è, e la base della fede sono, io lo amo perché so che ascolta, quindi alla base dell'amore c'è questa certezza di fede, e alla base della fede, comunque come sviluppo della fede, c'è questa parissia nel parlare. Mi piace molto questo parallelismo che ho mantenuto in tutte le versioni. Ho amato, comincia il Salmo 114, e il Salmo 115, ho creduto.
A me è venuto da pensare che questi primi versetti, fino al 4, confermano quello che ieri avevamo già visto, e cioè che mentre gli idoli non ascoltano, non possono ascoltare perché non hanno orecchie, non possono aiutare perché non hanno mani e per aiutare, invece il Signore ascolta e libera. E quando, ieri è stato già ricordato il Isaia 38 e dice: tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. E tutto questo succede, il Signore libera, quando lo si invoca. Nel libro di Gioele si legge al capitolo 3: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E poi quei versetti dell'angoscia, nella mia angoscia ho invocato il Signore, si ritrovano anche in Giona nel capitolo 2: nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto, dal profondo degli inferi ho gridato, tu hai ascoltato la mia voce. Ecco, tutte queste sono conferme del fatto che il Signore ascolta. Poi però nei versetti finali 7, 8, 9 non mi è stato chiaro, cioè quando dice: ritorna anima mia al tuo riposo perché il Signore ti ha beneficato, e poi dice: io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Quindi mi sono chiesta, la terra dei viventi, questa, la terra dei viventi, quella che sarà nel futuro, è la terra promessa in cui il popolo è già entrato, o è la terra che sarà nell'aldilà? Chi sono questi viventi? Mi pare che ci possono essere tutte e due le cose, ecco, sia qui la terra, qui, sia la terra che sarà invece il futuro.
Io pensavo un po', come diceva adesso Giuseppina, che il gioco dei verbi mostra un'esperienza che riempie tutti i tempi, anche appunto quei due versetti iniziali, sì, sempre, i verbi sempre un po' una difficoltà, la resa nei tempi italiani, ma comunque mettiamo, se tendessimo, ho amato perché il Signore ascolterà, come. E poi dice: ha chinato e allora invocherò. Insomma, ho amato perché il Signore so già che farà delle cose, e poi dato che ha fatto, io continuerò a invocare. Quindi sembra che l'azione dell'uomo, l'azione di Dio si rincorrano uno con l'altro. E ecco, in questo aspetto qua, che quello che Dio opera e la risposta dell'uomo si inseguono, si inserisce anche una confessione. Dice versetto 5: è pietoso, è giusto, è misericordioso. E versetto 6: è custode dei piccoli. Insomma, io pensavo un po' come anche il libro di Giobbe. Prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. E questa confessione la fa al termine, dopo che è passato per tutta la sua miseria, la malattia, l'opprobrio, tutta l'esperienza che fa di desolazione, sono anche una lunga esperienza di Dio, ora i miei occhi ti vedono. Prima della prova era un sentito dire, dentro la prova ha conosciuto. E mi sembrava che anche qua, appunto, il grido nei lacci della morte è anche una grande esperienza della conoscenza di Dio, non è solo l'ottenimento della salvezza, nel senso che insomma si scampa dalla prova, ma è anche un'esperienza di Dio, un approfondimento, un conoscere che è pietoso, giusto, misericordioso, custode.
Ma io ho sentito questo salmo tanto vicino a Ebrei 5. Egli nei giorni della sua carne, con forte grida e lacrime, gridò a colui che poteva salvarlo da morte, fu salvato, ci fu esaudito per la sua pietà, che qui è interpretato come l'amore. Mi sembra che sia proprio molto molto vicino e che sia anche una luce e una forza per tutti i credenti in Gesù.
A questo riguardo a me fa molta impressione il pensare che questo gruppo di salmi, l'Allel, sia stato quasi sicuramente recitato durante la Pasqua, l'ultima Pasqua, l'ultima cena, da Gesù e dai discepoli, e particolarmente questo salmo e soprattutto questi primi versetti che dicono bene di quella che poteva essere lo stato d'animo di Gesù mentre lo recitava, lo celebrava insieme alla prima comunità.
Io non ho concluso la riflessione. Mi viene da osservare, anche sulla base dei vostri interventi, che il problema dei tempi, dei verbi, soprattutto attualmente nei primi versetti, può far interpretare il salmo in diversi modi. Ecco, l'italiano, come molti tendono a fare oggi, traduce tutto al presente: amo il Signore perché ascolta, però subentra anche il passato, insomma, dopo sembra che sia una risposta a quello che Dio ha già fatto. La versione greca in questo caso combina, diciamo che traduce a stampo, quando trova una forma ebraica di un certo tipo traduce il passato, quando trova una forma ebraica però non risolve il problema, comunque si presta poi a un'interpretazione. Amai, perciò, perché il Signore ascolterà, quindi sembra che qui sia futuro.
futuro quello che probabilmente è tutto il passato, penso io, ma qui è una discussione. Afti non lo tradurrei, amo il Signore, lo tradurrei, mi sono acceso di amore per Dio, sottinteso, perché ha ascoltato. Afti, altrimenti direbbe diverso, direbbe amo, si può dire anche di amare col presente. Vabbè, comunque, qui possiamo vedere, forse suggeriva anche Sara una cosa simile, possiamo vedere questo amore come un atto di fede, possiamo vedere questo amore come una conseguenza di quello che Dio ha fatto, ma anche come una premessa a quello che Dio farà. E nel Salmo sembra che ci siano ambedue, la parte finale, camminerò alla presenza del Signore. Anche qui la 70 è un po' diversa, molto interessante, e interpreta sarò gradito, no? Me stesso piacerò, dice Maddalena, piacerò al Signore, non parla di camminare, quindi piacerò al Signore nella terra dei viventi, comunque al futuro, ecco, mi sembra un atto, quindi è un atto di amore per quello che Dio farà, forse anche per quello che Dio ha già fatto. L'altra cosa che si può sottolineare è di nuovo al versetto 6, ecco, mi ha attirato. Dio custodisce il petaim, dice in ebraico, che può avere diversi significati. Il greco dice tanipia, cioè gli infanti sarebbe esattamente. E questa parola è molto interessante, interpretata così nel greco, perché richiama per esempio il Salmo 8, nella bocca dei bimbi e degli infanti tu ti costruisci una lode. Cioè che gli infanti non sono i bambini piccoli, ma è il salmista, è l'Israele di cui si parla anche poi, si parlerà, lo vedremo, al Salmo 103, 131, 130, no? Non c'è questa parola là, però l'anima mia è come un bambino svezzato in braccio a sua madre. Cioè il Signore custodisce gli infanti quando si è così. E anche quindi interpreterei la seconda parte, però questo è discutibile, dall'oti in ebraico, tapinossin, sono umiliato, mi ha tradotto, sono stato umiliato, si può anche interpretare, sono umile, nel senso di, non tanto di una virtù, ma nel senso della piccolezza, del nulla. E mi ha richiamato il Magnificat, noi lo traduciamo, Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, però indubbiamente Maria era umile, era la più umile di tutti, però non è che metta avanti la sua umiltà in quel caso, ha guardato la tapinosis, cioè alla miseria, al nulla, io sono nulla davanti a Dio, e lui ha guardato, quindi Dio custodisce coloro che sono così. E allora possiamo vedere questa, insomma, questo atto di fede e di amore fondato su questa piccolezza. Preghiamo chiedendo per noi anzitutto di considerare sempre nella verità il nostro nulla davanti a Dio, davanti al Dio che ci ama, chiedendo che possiamo anche noi amarlo.